Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Questo lavoro non verterà sulle teorie ordinate e conosciute dei vari filosofi, bensì prenderà in considerazione i loro momenti di confusione, i momenti di perplessità intellettuale ed emotiva. Non solo perché è possibile rinvenirvi frammenti di toccante umanità, ma anche in base al presupposto che proprio lì, nell'incespicare, nel pentimento a posteriori, nell'incertezza che porta al cambiamento, si può forse trovare la chiave alla comprensione della vera natura del pensiero.
Buongiorno, vi accogliamo in questa puntata con una citazione tratta da un romanzo che è La simmetria dei desideri dell'autore israeliano Eshkol Nevo. Uno dei personaggi ha scritto una tesi di laurea rimasta incompiuta, di cui alcuni brani vengono citati nel romanzo. La tesi si intitola Metamorfosi, filosofi che hanno cambiato opinione. E mi sembrava interessante questo brano, perché evidenzia il rapporto tra le teorie ordinate dei filosofi e i loro momenti di umano incespicare, di pentimento a posteriori, di incertezza che porta al cambiamento. Perché la teoria è una, e magari è levigata e trasparente come un cristallo, ma il soggetto vivente che la pensa non è uno, ma è, come tutti noi, una personalità molteplice e a volte contraddittoria. In questa puntata parleremo di filosofi che non tanto hanno cambiato opinione, ma proprio che hanno vissuto in netto contrasto con le loro teorie, che predicano bene e razzolano male, potremmo dire brutalmente, se non fosse che qui l'ambito morale non è preso in considerazione, perché il saggio da cui prendiamo le mosse, che è Il genio della menzogna di François Nudelman, appena uscito in italiano da Raffaello Cortina, colloca la menzogna in un ambito più filosofico e psichico e non riguarda tanto la menzogna intenzionale, praticata per un tornaconto personale, quanto piuttosto il mentire a se stessi, inevitabile e nemmeno intenzionale, se è vero, come diceva Freud, che l'io non è padrone in casa propria. Sono innumerevoli le possibilità con cui un soggetto può, senza rendersene pienamente conto, modificare la realtà. Ed ecco allora nell'interessante e per certi aspetti sconvolgente saggio di Nudelman una carrellata di filosofi che sviluppano teorie contraddittorie rispetto a ciò che vivono. Il caso più eclatante è forse quello di Rousseau, teorico dell'educazione e della pedagogia, che abbandona tutti i suoi 5 figli alle istituzioni pubbliche. Ma anche in tempi più recenti non mancano esempi sconcertanti. Che dire di Sartre e della sua difesa dell'impegno, quando invece il suo comportamento non è stato dei più impegnati durante l'occupazione nazista, o anche Simone de Beauvoir, che scrive splendide pagine femministe mentre vive una relazione a dir poco subalterna con il suo amante americano, o Deleuze, che non ha amato i viaggi ed è diventato il teorico del nomadismo. Su questi e su altri filosofi muove la sua indagine François Nudelman, tenendo a sottolineare che ha scelto apposta filosofi che ama e che stima e che quindi la sua indagine è ben lungi dall'essere un giudizio, ma il tentativo di far luce su chi siamo quando pensiamo. Abbiamo quindi il piacere di avere come ospite François Nudelman, che insegna al Dipartimento di Letteratura Francese e Francofona dell'Università di Parigi, Paris 8, e alla New York University. Ha pubblicato numerosi testi di letteratura e filosofia, tradotti in 12 lingue, ed è produttore e conduttore di programmi di filosofia per France Culture. François Nudelman, l'incipit del suo libro dice che la condanna morale della menzogna impedisce di apprezzarne la complessità. Allora viene da chiedersi cosa c'è da apprezzare nella menzogna, qual è la sua produttività.
Oui, il est normal que le mensonge nous choque, surtout aujourd'hui, quand la notion de vérité est sans arrêt remise en cause. On parle aujourd'hui des fake news et on voit bien les manipulations qui sont générés par les certains discours politiques Mais en même temps, le mensonge, il a aussi un intérêt qui peut être à la fois philosophique et psychique, parce que...
È normale che la menzogna ci sciocchi, soprattutto oggi, quando la nozione di verità è continuamente rimessa in questione. Si parla spesso di fake news e vediamo bene le manipolazioni generate da certi discorsi politici. Ma ciò nonostante, la menzogna ha un interesse, potremmo dire, filosofico e psicologico. Perché la menzogna implica una volontà di rifare il reale, di raccontare il reale in altro modo, e può essere intenzionale, ma la menzogna può anche essere molto interessante, in particolare quando si mente a se stessi. E dunque, osservare qualcuno che mente, a sua insaputa o volontariamente, può fornirci molti spunti di riflessione, perché comprendiamo che a volte ci sono delle verità che si dicono attraverso la menzogna. Possiamo scoprire ciò che si cela in una menzogna e a quel punto possiamo avere accesso a una verità complessa e profonda.
On a accès à une vérité complexe, à une vérité profonde.
Nel suo libro lei prende in esame alcuni filosofi che hanno vissuto in modo contrario alle loro teorie. Dicevano delle cose e ne facevano altre. Questa contraddizione può lasciare perplessi dal punto di vista morale, ma lei, professor Nudelman, ha messo bene in chiaro che nel suo libro non prende in considerazione la sfera morale o il criterio dell'intenzionalità, ma colloca la menzogna sullo sfondo di un io sfaccettato e molteplice. Può spiegarci meglio questo punto? Ognuno di noi in fondo ha delle personalità multiple?
Absolument. En effet, on est tous très souvent amené dans la vie courante, à se raconter des histoires. On s'imagine des rôles et aussi on peut avoir aussi des fois des comportements qui sont contraddictoires par rapport à ce que nous affirmons.
Sì, assolutamente. Molto spesso si è portati anche nella vita quotidiana a raccontarsi storie, a immaginarsi dei ruoli e si possono avere comportamenti contraddittori rispetto a ciò che affermiamo. Abbiamo grandi idee, abbiamo un'immagine di noi stessi e poi a volte agiamo in modo completamente opposto. Allora ho provato a studiare questo tipo di menzogna attraverso il lavoro di alcuni filosofi, da qui il titolo Il genio della menzogna. Perché in certi casi, quando la menzogna prende la forma di una grande idea filosofica, di un grande trattato, quando cioè c'è una contraddizione tra ciò che un filosofo afferma e il suo modo di agire, c'è una sorta di genio che richiede un'indagine. Un'indagine che con questo libro ho cercato di fare a proposito di alcuni filosofi. Ma come lei ha detto bene, più che un'ipocrisia, cerco di dimostrare una personalità multipla, cioè la possibilità di vivere con molteplici immagini di sé e anche con molteplici comportamenti. E ciò può essere una ricchezza se si ammette una sospensione del giudizio morale. Non è facile non rimproverare a qualcuno il fatto che non agisce come parla e come pretende di essere. Tuttavia, se si cerca, un po' come farebbe uno psicanalista, di prendere le distanze, allora vediamo che una persona, in particolare in questo caso un filosofo, può costruirsi più personaggi e quindi la sua teoria, come fosse quella di un romanziere, può essere una costruzione fittizia.
De ne pas agir comme il prétend être. Mais si on essaye, comme un psychanalyste, d'être un petit peu en recul, eh bien tout d'un coup on découvre effectivement que une personne ou un philosophe particulièrement peut se construire plusieurs personnages et que sa théorie, comme un romancier, sa théorie peut être une construction fictive.
Sì, ma a differenza della letteratura, la filosofia è anche una pratica. E quindi la vita dei filosofi, il loro comportamento, mi sembra più importante di quello dei romanzieri.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de mener l'enquête pour comprendre.
Lei ha ragione, ed è per questo che bisogna fare un'indagine, per comprendere perché c'è questa contraddizione. Abbiamo l'idea che la vita di un filosofo sia una vita esemplare. È un'idea che ci viene dall'antichità, ma non è detto che una vita di filosofo sia anche una vita filosofica. Ciò che mi interessa è la costruzione delle idee, cioè come nella vita di un filosofo si elaborino delle idee, che non sono venute dal nulla, ma sono molto legate a un vissuto. e il vissuto è contraddittorio, è fatto di opportunità, di contrarietà, di contenuti psichici complessi, e quindi mi interessa occuparmi di alcuni filosofi per vedere come sono arrivati a proporre dei concetti o delle teorie che in molti casi sono in contrasto con ciò che hanno vissuto.
Qui sont à l'inverse de ce qu'elles ou de ce qu'ils ont vécu.
Lei si spinge anche più lontano, dicendo che spesso i filosofi scrivono cose discordanti dal loro vissuto, non nonostante il loro vissuto, ma proprio a partire da quello. Rousseau, ad esempio, ha scritto un trattato sull'educazione non nonostante, ma proprio a partire dal fatto che ha abbandonato i suoi 5 figli. Ma allora questa è una teoria valida per tutti i filosofi? Voglio dire, come la mettiamo con i filosofi più coerenti? O meglio, pur ammettendo che la trasparenza totale sia impossibile, che non si può evitare del tutto di mentire a se stessi, che differenza c'è tra l'argomentazione di coloro che hanno un vissuto contraddittorio rispetto alle loro teorie e quella dei filosofi, diciamo così, più coerenti?
Oui, bien sûr. Alors, je ne dis surtout pas dans mon livre que tous les philosophes sont des menteurs. Je m'intéresse à un certain nombre d'entre eux qui ont une personnalité multiple.
Sì, non dico certo che nel mio libro tutti i filosofi siano dei bugiardi. Mi interesso a quelli che hanno una personalità multipla. Ho preso come esempio Rousseau, Kierkegaard, Simone de Beauvoir e altri. Certo, possiamo lodare la coerenza di coloro che hanno dimostrato un impegno nobile e che corrispondeva alla loro filosofia, ma capita che per altri non sia così, e questo non riguarda la qualità del loro pensiero, ma sia appunto al prezzo di un processo psichico molto contraddittorio che hanno costruito un pensiero molto valido. Come per esempio Rousseau e la sua teoria magnifica e molto attuale dell'educazione, che egli ha costruito non malgrado il fatto che abbia abbandonato i suoi 5 bambini, ma proprio a causa di questo fatto. E in fondo, anche se non lo ammette, Rousseau si costruisce una figura di pedagogo che è anche un padre e ricostruisce una sorta di paternità fittizia, perché in fondo tutte le sue teorie vengono dall'esperienza e dal senso di colpa di aver lasciato 5 bambini all'assistenza pubblica.
Parce qu'au fond, toute cette théorie, elle vient de l'expérience et de la culpabilité d'avoir délaissé 5 enfants à l'assistance publique.
Quindi il senso di colpa di cui ha parlato per Rousseau vale anche per gli altri filosofi?
Oui, c'est tout à fait ça. En même temps, il peut y avoir aussi tout ça, un jeu avoué avec les personnalités multiples. Je pense à Kierkegaard, qui lui n'hésitait pas à prendre des pseudonymes.
Sì, ma ci può essere al contempo anche un'ambivalenza tra queste personalità molteplici. Penso ad esempio a Kierkegaard, che non esitava a prendere pseudonimi e a affermare una teoria che a volte era l'inverso di ciò che viveva. Per esempio, sviluppa propositi molto libertini quando vive in modo quasi religioso e all'inverso sviluppa teorie religiose mentre è in un periodo piuttosto libertino. Ma si tratta di sperimentare, vivendo un altro sé, non come gioco d'attore, ma come altra sfaccettatura di sé. Se per taluni è una compensazione del senso di colpa, per altri è un'esperienza filosofica che passa appunto attraverso una personalità multipla.
Lei scrive che ogni filosofo investe una parte di sé in un concetto, in una nozione, che poi giunge a identificarlo. Ad esempio Rousseau e l'educazione, Sartre e l'impegno, De Beauvoir e il femminismo, Levinas e l'alterità. Ma è il filosofo che si definisce intorno a questo concetto o è il pubblico che tende a legarlo a una parola chiave?
C'est certain que un philosophe qui obtient un certain succès avec un concept est amené, disons, peut-être parfois malgré lui, a le tenir, a le revendiquer un peu comme une image de marque.
È indubbio che un filosofo che ottiene un certo successo con un concetto ha la tendenza, a volte suo malgrado, a conservarlo poi come un marchio di fabbrica. Ad esempio, Deleuze tematizza il concetto di nomade e poi costruisce il suo pensiero intorno alla nozione di nomadismo, mentre Levinas, ad esempio, lavora attorno al termine di altro. Ma se si è attenti alla questione del linguaggio, possiamo osservare che a volte una stessa parola può designare cose molto diverse e che questa astrazione fa dimenticare il reale. Ora, il reale è molto complesso e qualche volta giunge a rompere il bel cristallo del concetto.
questo concetto che quanto più è astratto, tanto più diviene un feticcio per il filosofo, che effettivamente finisce poi per staccarsi completamente dal reale e per ordinare il mondo a partire da una sola parola, questa parola concetto, questa parola feticcio. E da qui le manipolazioni teoriche, e uso il termine in modo neutro, non necessariamente spregiativo, possono svilupparsi all'infinito, perché abbiamo perso di vista il reale da cui il concetto tuttavia dovrebbe essere derivato.
Abbiamo parlato finora di verità. La sincerità invece come si definisce rispetto alla verità?
La sincerità, elle suppose une sorte d'affect, c'est-à-dire un affect qui amène un sujet à sentir qu'il est tout entier dans son énonciation.
La sincerità presuppone qualcosa di perfetto, cioè un aspetto che conduce il soggetto a sentire che corrisponde interamente alle sue enunciazioni. Rousseau non cessa di affermare continuamente, nelle confessioni ad esempio, che lui è sincero, che è autentico, che nessuno ha mai detto cose in modo tanto veridico quanto lui. Quindi non c'è dubbio che queste affermazioni corrispondano al sentimento di essere vero. La verità può però essere di diversi ordini. Può essere una verità metafisica, una verità logica, una verità fattuale. E qui è chiaro, la verità fattuale viene a contraddire ciò che dice Rousseau e capiamo che lui, in fondo, mente a se stesso. Del resto Rousseau ha molto spesso girato attorno alla questione della menzogna, fino a confessare persino che a volte ha provato un piacere colpevole a mentire. Queste ammissioni le troviamo nelle fantasticherie del passeggiatore solitario. Quindi vediamo che è differente la sincerità, la quale può essere nel sentimento e nell'enunciazione, ma è uno stato psicologico che a volte viene contraddetto dalla verità che gli storici possono verificare.
Par la vérité que les historiens peuvent vérifier.
Dire la verità è davvero più facile che mentire, come affermava Nietzsche?
Oui. Oui, ça c'est de manière très provocatrice comme d'habitude que Nietzsche dit effectivement bon quand on dit la vérité, on la dit une fois pour toutes et puis c'est terminé. Alors que celui ou celle qui se risque au mensonge, il est amené dans une sorte de spirale. D'ailleurs, j'étais frappé au moment où j'écrivais ce livre, il y avait un ministre français qui était le champion de la lutte contre la fraude fiscale.
Sì, questa è un'affermazione molto provocatoria nello stile di Nietzsche. Per Nietzsche a dire la verità si fa fatica una volta sola e poi basta, mentre la menzogna richiede uno sforzo maggiore. Chi si arrischia a mentire entra in una spirale infinita. Mentre scrivevo questo libro c'era in Francia un ministro che era diventato l'emblema della lotta contro la frode fiscale. E quando hanno scoperto che anche lui era un evasore, lui non era un filosofo, tuttavia ha detto, per giustificarsi, che era entrato nella spirale. Perché la menzogna si propone proprio come una spirale, per cui una volta che si comincia, si è poi obbligati ogni volta a rinforzare il discorso, da cui l'importanza dell'invenzione, che Nietzsche sottolinea. Nietzsche dice però qualcosa di molto bello a proposito della menzogna dei bambini. Dice che il bambino mente in tutta innocenza. Inventandosi dei ruoli, il bambino può mentire con gioia, perché non ha ancora l'idea morale della verità, l'idea del vero e del falso. Per lui, il mondo è un grande spettacolo in cui si assumono ruoli, si gioca, e quindi la sua, in questo senso, è una menzogna innocente.
Un spettacolo dove on prend des rôles, on joue, et donc c'est un mensonge innocent.
Allora, anche mentire a se stessi è in un certo senso una menzogna innocente, perché è inevitabile, non dipende da noi.
Absolument, c'est certain. Et ça, il n'y a pas besoin d'être philosophe pour vivre ce mensonge à soi-même. Et c'est en même temps là que le mensonge devient le plus intéressant, lorsqu'il n'est pas simplement intentionnel et gouverné par l'intérêt du sujet, mais lorsque le sujet se perd dans les abîmes de son propre moi et est amené à se mentir à soi-même.
Certamente, non c'è bisogno di essere filosofi per vivere questo mentire a se stessi. Ed è qui che la menzogna diventa particolarmente interessante, perché non è intenzionale né governata dagli interessi del soggetto, ma avviene quando il soggetto si perde negli abissi del suo proprio io ed è condotto a mentire a se stesso.
Tuttavia lei termina il suo saggio dicendo che possiamo trattenerci dal mentire volontariamente, Ma mentire a noi stessi, questo è un male difficilmente scongiurabile. Averne coscienza assicura almeno la garanzia di un'esistenza più vicina al vero, perché se non esiste peggior bugiardo di colui che crede di possedere la verità, non esiste peggior individuo di colui che si esime dal desiderare la verità. Quindi, François Nudelman, non esiste peggior individuo di colui che si esime dal desiderare la verità. Allora, alla fine, la verità va considerata come obiettivo a cui tendere? Ma com'è possibile desiderare la verità e non viverla?
Je vous remercie de rappeler cela, parce que mon livre, effectivement, n'est pas celui d'un cynique qui dit que la vérité n'existe pas et que tout est relatif. Pas du tout. Je pense que, justement, ce qui fait... Alors là, pour le coup, là, je deviens moral, mais juste à la dernière ligne de mon livre, pour dire que effectivement, il faut toujours vouloir la vérité, la chercher en soi-même, et donc, du coup, éviter la complaisance avec soi-même.
La ringrazio di citare questa frase perché il mio libro non è quello di un cinico che dice che la verità non esiste e che tutto è relativo, per niente. Alla fine recupero l'orizzonte morale, ma solo all'ultima riga, per dire che effettivamente bisogna sempre volerla, la verità, cercarla, bisogna cercarla in se stessi, evitando la compiacenza con se stessi. E credo che alcuni dei miei personaggi filosofi, per esempio Sartre e anche Beauvoir, quando vive questa relazione assolutamente incredibile con il suo amante americano e scrive al contempo Il secondo sesso, cioè questo trattato filosofico femminista così importante, ebbene questi esistenzialisti non cessano di fare al contempo introspezione, di cercare in loro quello che c'è di falso, la loro malafede. Mi sembra appunto che ci sia una qualità morale in queste persone quando cercano incessantemente di stanare, di scovare ciò che in loro ha a che fare con la malafede della menzogna. Quindi bisogna volerla la verità, anche se non sappiamo mai se stiamo dicendo la verità a noi stessi, non lo sappiamo mai davvero, però bisogna sempre comunque tendere alla verità. Bisogna volerla, come una sorta di orizzonte morale che garantisce la qualità etica di una persona.
Il me semble che, justement, il y a une qualité morale de ces sujets, de ces personnes, lorsqu'elle traque sans arrêt, lorsqu'elle essaie de piéger ce qui en elle est de l'ordre de la mauvaise foi, du mensonge. Et donc, il faut vouloir la vérité, même si nous ne savons jamais complètement si nous nous disons la vérité à nous-mêmes. On ne peut jamais vraiment le savoir, mais il faut quand même le vouloir. C'est une sorte d'horizon moral qui garantit la qualité éthique d'une personne.
Abbiamo conversato con il filosofo francese François Nudelman, che insegna alle università di Parigi e di New York, e di cui è appena uscito in italiano, dalle edizioni Raffaello Cortina, Il genio della menzogna. Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato, da Letizia Bolzani un caro saluto.